La seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. È il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del Partito Democratico, il più apprezzato tra i governatori d'Italia, mentre all'ultimo posto c'è il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, con il 28,4%. Lo rileva un sondaggio di Index Research che ha stilato una classifica sulla base della soddisfazione dell'operato dei presidenti di regione. Emiliano, che nel 57,4% del gradimento nel terzo trimestre dell'anno, 56,9% nel secondo, si piazza al primo posto davanti al governatore del Veneto, Luca Zaia del centrodestra, che incassa il 55,4% del gradimento, e a quello della Liguria, Giovanni Totti del centrodestra, che ottiene il 53,6% dai suoi cittadini. Crocetta ha vinto le elezioni regionali per il nostro appoggio, ma anche per i disastri provocati dai precedenti governi e per le spaccature del centrodestra nel 2012. Così il presidente dell'UDC, Giampiero D'Alia, rispondendo alla domanda se si sia pentito del sostegno dato al governatore Rosario Crocetta, nei cui confronti durante alcune fasi della legislatura è stato duro. «Io ho sempre detto ciò che penso», aggiunge D'Alia, «sia quando ho criticato Crocetta per gli sbagli che ha commesso, sia quando l'ho apprezzato per le scelte giuste». Assegnati quasi 20 milioni di euro ai liberi consorzi comunali e alle città metropolitane, il decreto dell'assessorato alle autonomie locali e dell'assessorato all'economia è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale della Regione. In particolare 18 milioni sono stati ripartiti in proporzione all'assegnazione dell'anno 2015. 1.150.000 euro sono stati destinati ai servizi socioassistenziali obbligatori in proporzione alla spesa storica sostenuta dagli enti nel triennio 2013-2015. L'elenco dei beneficiari e la relativa ripartizione sono allegati alla Gazzetta. Sono stati assegnati 173 milioni di euro ai comuni siciliani a parziale copertura delle spese sostenute per i precari. Il decreto dell'assessorato regionale delle autonomie e dell'assessorato alla famiglia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione. Prevede la rideterminazione per l'anno 2016 del piano di riparto delle somme relative al fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili. Un incontro tra i capigruppo di maggioranza all'ARS, l'assessore regionale all'economia Alessandro Baccei e il dirigente generale della programmazione Vincenzo Falgares. A informare del vertice avvenuto ieri è una nota del gruppo parlamentare del PD. L'obiettivo, si legge, è dar vita ad un gruppo di lavoro permanente che in vista dell'assestamento di bilancio e della legge regionale di stabilità da approvare entro dicembre possa garantire uno stretto rapporto fra azione di governo, attività parlamentare e lavori d'aula. All'incontro hanno partecipato il presidente del gruppo PD, Alice Anselmo, con il vicepresidente Giovanni Panepinto, insieme con presidenti e rappresentanti dei gruppi di maggioranza Mimmo Turano dell'UDC, Carmelo Currenti di SD, Michele Cimino di SF, Giovanni Di Giacinto PSE e Nino D'Asero del Nuovo Centrodestra. Autostrade, l'assessore regionale Pistorio, CAS, al capolinea, pronti con l'ANAS a una nuova stagione. Sto lavorando per arrivare il più presto possibile alla nascita della società mista che dovrà occuparsi finalmente di gestire la rete autostradale siciliana. L'esperienza del CAS è abbondantemente finita, con un esito fallimentare, ma messa la parola fine per un ente che oggi è depotenziato, senza risorse, nell'impossibilità di gestire la minima manutenzione. E si vede, la nuova società vedrà l'ANAS, con cui abbiamo un dialogo allo stato avanzato per questo progetto, protagonista di una autentica rivoluzione. L'azienda, del resto, ha già stanziato oltre 870 milioni per la manutenzione dell'autostrada Catania-Palermo e il presidente Armani mi ha confermato che altre risorse verranno investite in Sicilia. ma il riordino della gestione, un'attenta e puntuale manutenzione sono fondamentali. Per questo vogliamo accelerare per creare questa società. Si è conclusa dopo oltre 9 ore l'arrink della difesa nel processo a Veronica Panarello. L'udienza è stata aggiornata al 17 ottobre prossimo per le repliche delle parti. Dopo il GUP si ritirerà in Camera di Consiglio. E per la difesa Veronica Panarello è innocente. Neppure la Procura riesce a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che è stata lei a uccidere suo figlio Loris. Perché manca la pistola fumante della prova e soprattutto perché lei ha detto la verità. E la linea di difesa dell'avvocato Francesco Villardita nella rinca, durata oltre 9 ore, davanti al GUP di Ragusa nel processo con rito abbreviato a Veronica Panarello, accusata di aver ucciso il figlio Loris di 8 anni. La procura ha chiesto la condanna a 30 anni di reclusione. La verità della donna è che ad uccidere il bambino sia stato il suocero Andrea Stival, per evitare che rivelasse la presunta relazione tra loro. La Confcommercio di Catania, Ragusa e Siracusa, assieme alle Confesercenti di Catania e Ragusa, hanno chiesto di essere convocate in audizione dal presidente Rosi Bindi. Le associazioni hanno deciso di rivolgersi all'Antimafia Nazionale per porre sotto i riflettori dei parlamentari la vicenda delle unificazioni delle Camere di Commercio del Sud-Est. Una riforma che inizialmente sembrava andare spedita a gonfie vele, ma che adesso invece vive una fase di stallo tra esposti in procura e scambio di accuse fra le fazioni venutesi a creare. Quelle a sostegno della candidatura di Ivan Lobello e le altre che spingono per Pietro Agen. Rimane ancora motivo di preoccupazione lo stato di alcune scuole della città di Siracusa, ad affermarlo la parlamentare nazionale pentastellata Maria Marzana in visita ieri all'Istituto Tecnico Industriale Fermi di Siracusa, dove ha incontrato i responsabili della sicurezza e una delegazione di insegnanti, genitori e studenti. Dopo il crollo del soffitto avvenuto lo scorso aprile, afferma la Marzana, le condizioni in cui continua a versare l'edificio sono agghiaccianti. La certificazione di idoneità statica, condizione posta dagli studenti per rientrare in classe, è il primo e il più urgente passo da compiere, a cui deve seguire una massiccia messa in sicurezza di tutto l'istituto, dichiara la deputata. Il commissario contattato da me oggi stesso, aggiunge la parlamentare, ha assicurato che entro qualche giorno procederà con il compimento del monitoraggio strutturale, consentendo a famiglie e personale scolastico di ritrovare un briciolo di serenità e di fiducia. Nella stessa giornata di ieri, la deputata del Movimento 5 Stelle si è recata inoltre in visita al liceo Quintiliano di Siracusa, dove qualche settimana fa è caduto un lastrone di marmo dalla finestra nel cortile. La provincia, nonostante i vigili del fuoco abbiano dichiarato che altre soglie di marmo dell'edificio potrebbero essere compromesse, non ha ancora proceduto alle relative verifiche. Sono state transennate le aree del cortile adiacenti alle finestre, ma il pericolo rimane grande, considerata l'altezza e la numerosità delle finestre. Ritengo, conclude la deputata Marzana, che sia una condizione di svantaggio per gli studenti e le famiglie di questo territorio inaugurare l'anno scolastico con questi problemi. Solleciterò le istituzioni competenti affinché si attivino immediatamente per garantire la sicurezza e la fruibilità degli edifici e affinché i controlli e gli interventi di manutenzione straordinaria vengano effettuati durante i periodi di chiusura delle scuole, in modo da non intaccare lo svolgimento delle attività scolastiche. E proprio sul tema, intervista di Pippo Lorefice con l'onorevole Marzana.
E allora, abbiamo dato la notizia poco fa dell'ispezione da parte della parlamentare nazionale deputata Maria Marzana del Movimento 5 Stelle su alcune scuole siciliane. Ieri si è svolta anche una grossa manifestazione in tutta Italia per protestare contro la scuola, contro il governo Renzi per i provvedimenti adottati appunto in materia. Ma avevamo accennato sabato scorso di un intervento da parte dell'onorevole Marzana sulle problematiche scolastiche. No, è meglio iniziare appunto con questa carrellata di notizie proprio sulla situazione degli edifici scolastici in provincia di Siracusa. Credo che il tour della parlamentare non si fermerà a Siracusa, ma saranno interessate altre scuole. Per saperne di più abbiamo proprio in linea l'onorevole Marzana. Buongiorno onorevole.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, sì, ha detto proprio bene, ho pensato che l'esigenza prioritaria da affrontare inerente il sistema scolastico è quello delle condizioni delle strutture. Ecco perché mi sono recata laddove intanto ci sono delle urgenze appunto da un punto di vista strutturale, quindi degli edifici scolastici, e quindi proprio ieri ho visitato in particolare due istituti scolastici superiori di Siracusa, il Fermi e il Quintiliano, in quanto di recente sono stati interessati da crolli addirittura, e la cosa diciamo tra l'altro ancora più la cosa più grave è che a seguito di questi crolli, che fortunatamente non hanno creato dei danni a persone, successivamente non sono stati effettuati degli interventi importanti per non solo arginare ciò che è precario e carente in questo momento, ma anche prevenirne di altri. Quindi è chiaro che occorre un impegno molto 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 forte da parte delle istituzioni competenti del territorio per quanto riguarda queste situazioni urgenti, e naturalmente è necessario anche un impegno grande da parte del governo nazionale, in cui ho comunque la possibilità di dialogare tra virgolette direttamente, affinché si facciano degli interventi massicci, appunto finalizzati ad assicurare condizioni di sicurezza per gli utenti tutti, quindi studenti e personale della scuola.
Naturalmente,
solo un piccolo inciso, sì. A proposito di questo, ad esempio dell'impegno diciamo del governo nazionale nei confronti della questione edilizia scolastica, voglio dire che non solo è stato carente finora, ma è stato anche profondamente disuguale, perché a fronte di 4.000 euro ad edificio che si stanziano per la manutenzione straordinaria al sud e in Sicilia in particolare, se ne stanzia una media di 34.000 euro ad edificio a livello nazionale. Quindi capiamo bene come c'è anche un'attenzione diversa, quando al sud comunque, come appunto avete potuto vedere sicuramente dalle immagini, dei video che io ho pubblicato, c'è una situazione veramente emergenziale.
È sicuramente la problematica delle strutture edilizie è di fondamentale importanza per dare garanzia soprattutto all'utenza, sia il personale che opera all'interno, sia soprattutto gli studenti, e quindi garantire la massima sicurezza ed efficienza di ogni singolo istituto. Per cui io credo, e come sta facendo bene, non è assolutamente fare politica o fare la pressione che sta mettendo soprattutto anche l'impegno il Movimento 5 Stelle nel settore, scolastico, proprio al fine di dare la massima sicurezza a chi opera nel settore, e che questo poi va a confluire nell'unico calderone, nella polemica che c'è in atto sulla problematica buona scuola. Ieri ne abbiamo avuto l'esempio con la protesta generale massiccia degli studenti, soprattutto che non sono più intenti o non sono più propensi ad accettare simili condizioni, con docenti che vanno e vengono, non si ha neanche una certa continuità didattica.
Assolutamente. Lei praticamente adesso sta focalizzando l'attenzione su un altro aspetto cruciale per il percorso scolastico degli studenti, perché appunto assieme alla sicurezza poi c'è quello giustamente della continuità didattica, e vediamo come nonostante tutti i proclami, gli annunci che ci sono stati, anche le azioni, purtroppo anche se tra l'altro deleterie, perché hanno creato moltissimo malcontento tra i docenti, vediamo come la cosa essenziale, quindi la continuità didattica a scuola, non è assicurata. Quando insomma, nel migliore dei casi ci sono dei supplenti che si stanno alternando ormai da settimana, ormai da quando è iniziata la scuola, nel peggiore dei casi addirittura non ci sono nemmeno i docenti, e quindi gli studenti non hanno nemmeno l'insegnante. Per cui questa è un'altra problematica a cui non si è fatto assolutamente fronte con le azioni del governo. Noi abbiamo già da tempo depositato una proposta di legge a proposito di reclutamento degli insegnanti, che sarebbe, ecco la cosa che mi preme dire, che sarebbe appunto a vantaggio della continuità didattica, quindi degli studenti, e anche dei requisiti, dei diritti che vantano i docenti, che da molti anni assicurano il funzionamento della scuola. Quello che si è fatto ultimamente a proposito di reclutamento dei docenti è quello semplicemente di scorrere una graduatoria e poi collocare in maniera assolutamente scriteriata i docenti in tutte le parti d'Italia. Invece quello che vogliamo conseguire noi è l'obiettivo di dare alle scuole intanto i docenti di cui hanno bisogno, e poi rispettando contemporaneamente, perché non sono delle cose che si possono scindere, sia i titoli che i servizi vantati appunto dai docenti, quindi procedere con un reclutamento sulla base del fabbisogno della scuola e delle esigenze di equità tra i docenti.
Grazie onorevole per questo intervento, avremo, ripeto, ulteriormente modo di ascoltarla per altre situazioni, sempre in tema scolastico, perché è un tema caldo, soprattutto non solo, come dicevamo poc'anzi, per le infrastrutture, per la questione docenti, ma anche gli stessi studenti sulle modalità tecniche di studio, di programmazione e quant'altro. Grazie onorevole e buona giornata.
Io vi ringrazio per l'attenzione che dedicate a questo tema e alla prossima occasione.
Buona giornata. Buona giornata.
Avviate le ispezioni cadaveriche sui cadaveri di 11 uomini e 18 donne giunti l'altro ieri pomeriggio nel porto di Pozzallo a bordo di un pattugliatore della Guardia Costiera. Erano stati recuperati, spiega la polizia, da un comune insieme ad altre 150 persone. Le delicate fasi hanno avuto inizio ieri dagli uomini della squadra mobile e della polizia scientifica, coadiuvati dal medico legale e alla presenza del sostituto procuratore Valentina Botti. Le salme, su disposizione della Procura della Repubblica, sono state inviate in tutte le strutture della provincia di Ragusa. Coinvolti nei riconoscimenti i migranti superstiti tramite le fotografie inviate dalla polizia scientifica alla squadra mobile competente per territorio. Nelle prossime ore i medici legali forniranno indicazioni sulle cause del decesso. Intanto tre scafisti sono stati fermati dalla polizia a Pozzallo in relazione allo sbarco di ieri di 428 migranti a bordo di tre gommoni. Si tratta di un gambiano, di un senegalese di 18 anni e di un 23enne della Nuova Guinea. Sono 160 gli scafisti fermati nel 2016, di cui 25 minori. Rimanendo in tema immigrazione, agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Noto sono intervenuti su richiesta del compartimento Polfer di Palermo alla stazione ferroviaria di Noto, dove a bordo del treno Siracusa-Modica sono stati rintracciati 4 cittadini extracomunitari privi di biglietto che tentavano di allontanarsi dal porto di Augusta subito dopo lo sbarco e prima della prevista identificazione. I 4 stranieri sono stati riaccompagnati e sono stati compiutamente identificati. Siracusa, Branco aggredisce 80enne, picchiato e dato alle fiamme e in fin di vita. Il branco di giovani ha aggredito il pensionato nella sua casa, nella zona alta della città. La vittima è ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania, era stata già aggredita dallo stesso gruppo altre volte. Le indagini sono condotte dagli agenti della squadra mobile di Siracusa che stanno raccogliendo varie testimonianze per tentare di identificare. Pietosa fine di un 39enne modicano FB che ha posto fine ai suoi giorni lanciandosi dal ponte Guerriera Modica intorno alle 14.30 di ieri. L'uomo ha accostato la sua Alfa 147 sul bordo della strada. Ha scavalcato la ringhiera di protezione e si è buttato nel vuoto. Gli automobilisti in transito hanno subito lanciato l'allarme e qualcuno pare abbia tentato di dissuadere l'uomo, ma invano. I vigili del fuoco sono stati impegnati per alcune ore nel difficile recupero del corpo, finito in un punto impervio nei pressi di un binario morto della stazione ferroviaria. Un elicottero ha sorvolato per qualche minuto la zona al fine di individuare il punto esatto. L'uomo, fidanzato, aveva svolto anche la professione di avvocato a Roma dopo un lungo periodo trascorso all'estero. Pare stesse passando un periodo non facile. L'affetto dei suoi cari purtroppo non è bastato a tirare fuori da questa spirale il 39enne componente di una famiglia molto nota e stimata a Modica. I carabinieri di Ispica hanno tratto in arresto Maurizio Faraci, 24 anni, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di un controllo nell'abitazione del giovane e durante le operazioni di perquisizione, grazie al fiuto infallibile dei due cani carabinieri, all'interno di un mobile del soggiorno hanno rinvenuto 2 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 5 grammi e diversi materiali per il taglio e per il confezionamento della droga. A conclusione del controllo, Faracci è stato condotto in caserma e dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e su disposizione del sostituto procuratore di turno Valentina Botti è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Invece la sostanza stupefacente sequestrata è stata trasmessa al laboratorio di analisi dell'ASP di Ragusa per le previste analisi qualitative e quantitative anche al fine di quantificarne con precisione le dosi e i guadagni ricavabili. Noto, il presidente Veronica Pennavari ha convocato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e urgente per oggi pomeriggio alle ore 16 per la trattazione del seguente ordine del giorno. Primo punto, approvazione verbali sedute precedenti. Secondo punto, approvazione conto consuntivo, ASPECON, esercizio finanziario. Terzo punto, approvazione rendiconto autorizzatorio 2015, disciplinato dal disegno di legge del DPR 196/96, rendiconto conoscitivo 2015, disciplinato dall'articolo del decreto legislativo 118/2011 e della relazione illustrativa. Per quanto riguarda Rosolini, vogliamo ricordare ai nostri radioascoltatori che domani riprendono i festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù, la manifestazione religiosa che doveva svolgersi il 25 settembre era stata rinviata a causa del maltempo. Nella mattinata le celebrazioni eucaristiche si svolgeranno alle ore 8.30 e alle ore 11, mentre alle ore 15 si svolgerà la classica cena dei doni votivi. Alle ore 18.30 la celebrazione eucaristica e successivamente verso le ore 19.30 la processione per le vie della città. Bene, siamo così arrivati alla fine anche di questo appuntamento di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.